Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Casa, dolce casa, o almeno finché non prendono coscienza puri tostapane. Ok, una canzone e poi vediamo che disastri sono arrivati oggi nell'email. Alexa, metti un po' di musica rilassante. Rilassante, ma sei passata al lato oscuro, Alexa?
Sei tu che hai chiesto energia alternativa.
Ottimo, adesso arriveranno gli ingegneri di Prometheus a citofonare. Superfeed? Ma cos'è? Un clone pazzo di Amazon? E perché non è finita nello spam?
Salve, Valentina.
Non aver paura.
Non devo aver paura. La paura uccide la mente. La paura è la piccola morte che porta con sé l'annullamento totale. Guarderò in faccia la mia paura. Permetterò che mi calpesti e mi attraversi. Non devo aver paura.
Tu sei stata accuratamente scelta tramite il più evoluto algoritmo casuale mai inventato. Cioè, abbiamo lanciato un dado da 20.
Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità.
Ti trovi ora davanti a una singola, fondamentale domanda.
Si ovvieri un estessi bossor, vuoi seguire il pizzetto rosso? O sortessi bieri un essi
Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
Spoiler, qui abbiamo finito le pillole. Ti tocca il pizzetto.
Se chiudi, verrai assegnata a un podcast sulla teoria delle stringhe spiegata dagli osimosi.
Non è uno scherzo. O forse sì.
Se accetti.
Sali a bordo, fanciulla, e preparati a solcare i venti dell'iperspazio.
Tempo residuo per decidere. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.
Provare no. Fare.
o non fare. Non c'è provare.
Se ancora ti chiedi chi siamo.
Siamo Fantascientificast. Valentina. Siamo ovunque. Siamo nella tua radio. Siamo nei tuoi feed RSS. Siamo nella tua lavastoviglie smart.
La forza sia con te.
Non lo so, dipende. Ma il pizzetto viene fornito con la birra gratis. Aspetta un secondo. Cosa? Sto sognando o sono finita in uno spin-off Love Cost di Tron?
Ti stavamo aspettando, Valentina.
Da tempo ti osserviamo. Tu sei la prescelta.
Io? Prescelta? Ma se non riesco neanche a scegliere una pizza senza pentirmene dopo?
Segui il pizzetto rosso, Valentina. Il destino editoriale ti attende.
E forse anche un abbonamento premium a Fantascientificast Plus.
Va bene, sono dei vostri. È tutto pizzetto rosso!
Fantascientificast. Astromane 42. Storie del futuro.
Dove la letteratura contaminata è talmente mutante.
Vieni dove la qualità sta di casa. Vieni a Quality Land. Stai per andare a Quality Land per la prima volta e sei già emozionato? Benissimo, perché presto metterai piede in un paese così importante che con la sua fondazione si è inaugurato un nuovo modo di conteggiare il tempo, il Quality Time. Dato che ancora non ne sai niente, eccoti qualche informazione preliminare. 2 anni prima della fondazione di Quality Land, quindi 2 anni prima del Quality Time, si verificò una crisi economica di tale entità che gli umani la definirono la crisi del secolo. E fu la terza crisi del secolo nell'arco di un decennio. Trascinato dal panico dei mercati azionari, il governo chiese aiuto ai consulenti aziendali della Big Business Consulting, BBC, i quali decisero che per risollevarsi al paese non serviva che una cosa, un nome nuovo. Sì, perché il vecchio era ormai logoro e, secondo i sondaggi, attirava soltanto i nazionalisti nostalgici con scarso potere d'acquisto. Inoltre, grazie al cambiamento di nome, ci si sbarazzava pure di qualche vecchio scheletro nell'armadio. Per esempio, del fatto che un tempo le forze armate nazionali avessero, come dire, passato un tantino il segno, ecco. E fu così che il consiglio aziendale incaricò i creativi pubblicitari della World Wide Wonderful, WWW, non solo di elaborare un nuovo nome per il paese, ma anche una nuova immagine, nuovi eroi, una nuova cultura, in poche parole, una nuova country identity. Dopo un po' di tempo e altri soldi spesi, dopo una serie di proposte e controproposte, tutti gli interessati si accordarono finalmente sul nome oggi noto in tutto il mondo e perfetto per dare una marcia in più ai suoi prodotti a marchio Made in, Qualityland. Il Parlamento votò a larga maggioranza in favore del cambiamento di nome, o, per essere più precisi, a larghissima maggioranza, perché, bada bene, la nuova Country Identity vieta severamente di utilizzare il grado positivo o comparativo in relazione a Qualityland. È consentito solo e unicamente il superlativo. Quindi occhio! Se ti domandano se ti piace Qualityland, non limitarti a rispondere che Qualityland è particolare, perché non è solo un paese particolare, è particolarissimo! Anche le città che visiterai nel corso del tuo viaggio una volta avevano altri nomi insignificanti. Ora ne hanno di più nuovi e di più belli, o come direbbero a Qualityland, nuovissimi e bellissimi. A sud cresce e prospera il polo industriale di Growth, a nord brulica di vita la città universitaria di Progress. Nel cuore fiorisce la metropoli commerciale di Profit e in cima domina incontrastata la capitale del mondo libero, Quality City. Anche i nomi degli abitanti di Qualityland furono cambiati in modo che non fossero solo umani standard, bensì di qualità. I cognomi, in particolare, avevano ancora un suono molto medievale e non si addicevano affatto alla nuova identità territoriale orientata al progresso. Un paese pieno di mugnai, del sarto e carrai non era certo un motivo di polluzione notturna per un investitore high-tech. Ecco perché l'agenzia pubblicitaria decise che da quel momento in poi ogni ragazzo avrebbe avuto come cognome il mestiere del padre e ogni ragazza quello della madre. E bada bene, decisivo è il lavoro svolto al momento del concepimento. Ti auguriamo di vivere esperienze indimenticabili nella terra di Sabine Meccatronica e Walter addetto alle pulizie, il più popolare duo rap del ceto medio del nostro decennio. Nella terra di Scarlett detenuta e del suo gemello Robert carceriere, i più invincibili manovratori di robot da combattimento del secolo. Nella terra di Claudia Superstar, la donna più sexy di tutti i tempi. La terra di Henrik Ingegnere, l'uomo più ricco del mondo. Benvenuto nella terra dei superlativi. Benvenuto a Qualityland.
Eccoci a Scorie del futuro, letteratura contaminata per menti mutate. Ciao, io sono Astrovale 42 ed è la prima puntata di questa nuova rubrica. Di cosa parliamo oggi? Tadan! Parliamo di Qualityland, che è un libro super mega fighissimissimissimissimissimo. Parlo in superlativo perché è assolutamente vietato non parlare di Qualityland con il superlativo, perché è il paese migliore del mondo. Vabbè, ovviamente è ambientato in un futuro prossimo, dove la tecnologia ha il sopravvento su tutta la società. Qualityland è un libro distopico, di satira, di Mark Wayne Kling,
Cioè, spero di averlo detto bene perché è un autore tedesco e quindi non sono molto sicura della pronuncia. È uscito nel 2017, ma in Italia possiamo leggerlo solo dal 2020. È un libro super 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 divertente, ma è di denuncia, geniale e tagliente. Allora, di questo libro esistono due versioni, una per pessimisti che ha una copertina vana e una per ottimisti che ha colore oro giallo. Secondo voi, quale ho letto? Ovviamente quella per pessimisti. Ma qual è la differenza? Allora, la differenza sta nelle pagine speciali che sono di colore nero, che rappresentano le pubblicità o le notizie. E sono tra un capitolo e l'altro e servono per intervallare le storie dei vari personaggi. Allora, il tema centrale del libro è uguale per entrambe le versioni, ma se cerchi una notizia, per esempio, di Sara Admin, i commenti magari di Tony Netturbino possono essere negativi o positivi in base a quello che hai scelto. Quality Land è una denuncia sul capitalismo della sorveglianza, sull'intelligenza artificiale della sulla politica e sul libero arbitrio e sul consumismo. Tutto gira infatti intorno agli algoritmi che decidono tutto per te. Amori, lavori, prodotti da acquistare su The Shop. Quality Land non serve pensare, infatti ci pensa l'algoritmo. Tutto è tecnologico. Ogni persona infatti ha una Quality Pad che ti assiste in tutto e per tutto. Bello, ma forse un po' inquietante, forse un po' tanto. Per esempio, se volete una compagna, la Quality Partner ve ne trova una secondo i vostri gusti e il vostro livello. Desideri qualcosa? Basta pensarla e un drone di The Shop arriverà direttamente da te con il pacchetto. Ovviamente salvo imprevisti, perché non sempre state desiderando o pensando quello che in verità ti sta arrivando. Magari ti tocca un sex toy a forma di delfino rosa. E qui non vado oltre perché sennò vi spoilerò troppo, vi lascio soltanto un po' di curiosità. Inoltre le aziende pubblicitarie hanno deciso che i cognomi erano troppo rurali. Così si è passato ad usare come cognome il lavoro del padre al momento del concepimento. Cioè, questa cosa è frustrante. Ne sa qualcosa uno dei tre personaggi principali, che appunto si chiama Peter Disoccupato. Cioè, con un cognome così, Disoccupato, non può essere altro che frustrato. Infatti lui, per quanto cerca di alzare il suo livello, purtroppo non ci riesce. Allora, il livello è l'importanza che uno ha nella società. Visto che tutto gira intorno all'algoritmo, se hai un livello basso, sarai sempre costretto ad avere relazioni scadenti, acquisti scadenti e un lavoro mediocre. Infatti lui fa lo sfasciacarrozze dei robot. Cioè, per me è un lavoro fighissimo, ma per Quality Land no. Allora, che cos'è questo sfasciacarrozze dei robot? Cosa consiste? Allora, in genere, se un robot non funziona più al 100%, viene portato nella sua bottega, dove lui in teoria dovrebbe demolirli, dico in teoria, e qua conosce appunto dei robot alquanto bizzarri, tipo Pink, che è la Quality Pad, che ha delle idee un po' radicali e per cui scomoda e non più adatta a lavorare e quindi deve essere rottamata. Ma ci sono tre principali protagonisti, come ho già accennato prima. Uno è Peter Disoccupato, che appunto fa lo sfasciacarrozze dei robot. L'altro è Martin Presidente. L'ultimo è l'androide Joe di Noi, che è candidato alle elezioni. Ma non è accolto molto bene dal pubblico. Infatti non è che si fidano tanto di avere come androide un presidente. Inoltre, a intervallare i vari capitoli, oltre alle notizie e alle pubblicità, ci sono anche le pagine con la guida turistica, perché sì, Quality Land è una meta turistica. E quindi ci sono questi opuscoli che esaltano in superlativo il paese. Allora, Mark Wakeling, cioè spero almeno di averlo detto una volta bene, è uno degli scrittori contemporanei più apprezzati della Germania. Perché? Infatti lui è strepitoso, è fantastico, è un cantautore, è un comico stand-up, infatti mi piacerebbe vederlo in un... mi piacerebbe vederlo a teatro in uno dei suoi spettacoli, ma non so, né il tedesco né l'inglese, quindi la vedo un po' difficile. Inoltre ha studiato filosofia e scienze teatrali. Cioè, tutto questo bagaglio l'ha portato a essere un autore super divertente e geniale. Infatti, spesso il suo nome viene associato a quello di Kurt Vonnegut. Infatti, proprio all'interno del libro c'è anche una citazione a questo grandissimo autore della fantascienza, della satira, è super super divertente. Io ho letto su internet una recensione che diceva proprio questo. Io l'ho presa in prestito perché mi piaceva tantissimo. Allora, Quality Land si legge come il miglior episodio di Black Mirror, se fosse mai stato, scritto da Vonnegut. Mi ha frecciato così tanto che appunto l'ho preso in prestito. Cioè, praticamente, Quality Land è un misto tra una puntata di Black Mirror con Kurt Vonnegut. Geniale. Io ho la versione 1.6, che dovrebbe essere tipo un'altra tiratura più aggiornata, almeno così dice l'incipit del libro. Allora, io so che in Germania è uscito anche il secondo, cioè Quality Land 2, che in Italia però non ce l'abbiamo ancora questa seconda saga, diciamo. No, non è una saga, questo secondo episodio. Allora, il primo libro infatti è autoconclusivo, quindi il fatto che il 2.0 non sia ancora stato pubblicato, non ci siamo persi niente. L'unica cosa che secondo me abbiamo perso sono tante tante risate, perché se il primo, cioè se il secondo è come il primo, ci facciamo veramente tantissime risate. Io spero che qualche casa editrice o appunto la stessa Feltrinelli faccia uscire anche questo secondo libro.
Ricevo un messaggio da Aisha. Ricordati della regola della virgola, ti prego. Generazioni di esseri umani hanno sognato la stessa cosa, ovvero che un giorno il lavoro si svolgesse da solo. E finalmente quel sogno si è avverato. Ora però Conrad Cuoco e gli sfasciamacchine vogliono fermare il corso della storia. È ridicolo! Al contrario, è necessario ridefinire il concetto di lavoro, che non va affatto inteso come sinonimo di attività retribuita. E i diritti e la dignità di un essere umano non devono dipendere dal suo lavoro. Sono incondizionati. Non potete competere con noi. Kurt Vonnegut una volta ha scritto: «Le macchine sono schiavi. Chiunque faccia concorrenza agli schiavi diventa uno schiavo». John si ferma e tutti i lavoratori cominciano a battere le mani. «Tutti gli operai stanno applaudendo», nota Tony. «Dovresti scriverlo nel comunicato stampa, è la verità». «Sì», sospira Aisha. «Peccato che nelle video riprese chiunque veda che tutti gli operai significa un operaio». A lavorare in questa fabbrica, infatti, è rimasto un solo essere umano che ora è in mezzo a una schiera di robot e batte le mani. Aisha non avrebbe mai immaginato che si potesse applaudire con tanto sarcasmo, ma a quanto pare è possibile. I robot restano zitti e immobili finché l'operaio umano dà un segnale di continuare a lavorare e tutti tornano in fretta e furia a svolgere la propria mansione. Il discorso è finito, o almeno così ha deciso l'operaio. Evidentemente ha già sentito abbastanza. John scende dal palco e Aisha gli va incontro. «Mi dispiace», dice lei. «Durante la nostra campagna elettorale di 4 anni fa, qua ci lavoravano ancora più di 1000 persone. Il proprietario della fabbrica è Bob Presidente, lo informa Tony. Sai, il padre di Marcus». «Martin», lo corregge John. «Quello stronzo avrebbe potuto avvertirci», borbotta Aisha. «Beh, risponde Tony in tono amaro. Forse dovremmo vedere il lato positivo. Presto i nostri risultati nei sondaggi saranno talmente bassi che potremo solo risalire.
Io ho sempre avuto un debole per la fantascienza tedesca, anche se non la conosco benissimo, però la amo perché c'è proprio una grandissima saga che a me piace tantissimo. Di cosa sto parlando? Ta-dan! Di Perry Rhodan. Allora, è definita una soap opera della fantascienza e non sempre apprezzato dal pubblico sia tedesco che europeo, perché è considerata una saga semplice e a tratti per ragazzi, anche se ho sentito che andando più avanti negli episodi dovrebbe farsi più intrigante. Ma comunque a me piace tantissimo anche così, proprio perché è semplice e diretta, boom boom, proprio mi piace. Allora, l'ideatore è Walter Ernesting. Spero di anche questo di averlo detto bene, perché questi nomi faccio sempre un po' fatica. Esce in Germania nel 1961 e ha una cadenza settimanale. Non ha mai avuto interruzioni, per quanto ne so. E cioè, rendetevi conto, nel 2014 ha superato oltre 270 numeri con una tiratura di 135.000 numeri. Cioè, per essere una saga bistrattata è un gran traguardo. Però in Italia, a meno che non sappiate il tedesco, ci fermiamo al numero 66. Infatti è stata super snobbata. Questa è la tiratura che ha avuto maggiore uscite, questa qua appunto dell'Lady National, che ha fatto questi 66 numeri. Però poi appunto dagli anni 80 non è mai stata più ristampata. Ci sono questi 66 numeri con l'aggiunta di 6 extra e uno bis che dovrebbe essere il numero 13. Allora, il numero 1 extra io l'ho letto e tanti anni fa me lo ricordo ancora come se l'avessi letto ieri, perché è meraviglioso. Ha questa vena un po' horror che anche se io non sono particolarmente amante dell'horror, però mi ha entusiasmato molto. E purtroppo è piena di refusi e quindi capisco perché sia stata una serie un po' bistrattata. Lo capisco bene, perché appunto tutti questi tanti refusi comunque hanno rovinato l'opera. Ma comunque per me rimane emozionante, perché appunto sono dei fascicoletti corti, come ho detto prima, facili da leggere, e quindi leggi tutti di un fiato. E sono troppo, mi piacciono troppo. Però cioè, non vi ho detto nella realtà che cos'è Perry Rhodan. Allora, probabilmente tutti l'avete almeno sentito una volta, o comunque avete visto uno di questi fascicoletti al mercatino dell'usato, perché ormai li potete reperire solamente al mercatino dell'usato. Ma andiamo nel dettaglio. Allora, è ambientato nel 1971, durante il primo allunaggio umano. Allora, vabbè che nel 61 già si sapeva un pochino che si sarebbe andati sulla Luna, però secondo me anticipa un po' i tempi, perché appunto nel 61, e questo qui è ambientato nel 71, ci hanno quasi preso, dai. Allora, Perry Rhodan lavora per l'agenzia US Space Force e in una delle sue avventure, diciamo così, le sue missioni, non avventure, trovano nell'ammasso M13 una nave extraterrestre che appunto si scopre essere stata abbandonata dal pianeta Archon, che è proprio nell'ammasso M13. Allora, Perry Rhodan trova un alieno che poi si scopre essere malato e quindi lo salva. E poi da qui continua tutta la saga. Questo qua è soltanto, diciamo, il numero 1. Allora, io non vi racconto nello specifico tutta la saga, però vi dico solamente delle parole chiavi. Allora, cervelli positronici, immortalità, iperspazio. Vi sto convincendo a leggerla? Ah, spero di sì. Se no, potete anche ripiegare sul film che si titola 4, 3, 2, 1, morte. Allora, Quality Land non rientra solo nel genere di fantascienza tedesco, ma rientra anche nella fantascienza umoristica. Che cos'è la fantascienza umoristica? Allora, sono quelle storie che hanno una chiave umoristica o di parodia o di satira. E qual è il libro più conosciuto di questo genere? Cioè, lo conoscono proprio tutti, anche chi non ama la fantascienza. Si trova in tutte le librerie, sfido a trovare una libreria che non abbia almeno una copia in una versione di questo libro, perché è stato stampato in tantissime versioni. Spesso si trova anche in scaffali non di genere. Ma di che cosa sto parlando? Tadan! Di Guida Galattica per autostoppisti. Cioè, io non so neanche da dove iniziare a parlare di questo libro, perché lo conoscono anche i sassi, c'è pure il film, è super super divertente, ma è anche geniale e profondo. Allora, infatti Douglas Adams ha lavorato anche con i Monty Python e quindi, cioè, non può essere che non divertente, anche se molti non l'hanno trovato divertente, ma secondo me chi non l'ha trovato così è perché non ha capito certe parti, come diciamo l'improbabilità. Secondo me, se non apri un po' la mente e non pensi un po' al surreale e tutto, è difficile che lo riesci a capire. Però per me rimane sempre il libro top della fantascienza umoristica. Anche qua vi dico solo delle chiavi, delle parole chiavi, perché appunto questo lo conoscono proprio tutti, quindi è inutile che sto a raccontarvi la trama. Le parole chiavi sono 42 come il mio nickname, e qua penso che qualcuno l'aveva già capito, asciugamano e robot depresso. Cioè, infatti, in una storia dove c'è già un robot depresso, per me ha già vinto tutto. Perché, dai, chi è che si immagina un robot depresso? Cioè, i robot sono per forza perfetti e questo non lo è. Quindi è geniale.
La musica contemporanea mi butta giù. musica è giunto fino a noi, carico di menzogne. Mandiamoli in pensione, i direttori artistici, gli addetti alla cultura.
E non è colpa mia se esistono spettacoli con fumi e raggi laser.
Se le pedane sono piene di scemi che si muovono.
Jets to arms, engagez-vous.
La musica contemporanea mi butta giù, mi butta giù. Jets to arms, engagez-vous. La musica contemporanea mi butta giù.
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante Alfa, ogni settimana lungo la rotta di Kessel. www.fantascientificast.com, email redazione @fantascientificast.com.
Live long and prosper.
Esco. Le torri mi fanno ombra, diti medi di calcestruzzo e crepe che mandano a spendere la devastazione. Il cielo è una secchiata di sangue e seppie. La delta è sempre al suo posto, il telaio arde accanto all'edicola saccheggiata. Il mio ferro. Riproduzione del modello integrale, bara di metallo a quattro ruote, copertoni cingolati, griglie di grisa al posto dei lunotti, rostro paraurti, motore ibrido organico-inorganico, dove manca la carrozzeria, ho saldato targhe di altri bolidi. Ho installato un antifurto nervino che al primo contatto sbagliato ti gasa che sembra di stare a Treblinka. Prima di disinnescarlo, mi guardo intorno. La solita realtà deragliata. Un adulto che servizia un ragazzo. Lo scheletro incatenato al semaforo con addosso il casco della municipale. Un suicida che si contorce sull'asse spezzato del suo arachide. Il blindato di pattuglia a marchio COP, come un barracuda nella foschia. I pazzi paranoici che non credono all'asteroide dicono che la diffusione del mutagene sia colpa loro. Ipermercati COP di sicuro sono quelli che ci hanno guadagnato di più. Altri appioppano la responsabilità al cavaliere. Quant'anni ci avrà adesso nel bunker di Hardcore? Secoli ormai. Di sicuro sono entrambi in forma e potenti come i ricchi e gli opportunisti che vivono asserragliati entro le mura di Bolo, con la loro vigilanza privata e le pantomime alla Prospero. Disinnesco le batterie nervine e anche l'elettroshock applicato al volante. Il coprisedile scricchiola come peli conciate. La Delta mi piace così tanto che quasi ignoro il caldo iguana. Nessun sedile nello spazio del passeggero. Lo occupo con fucile e zaino. Sgancio il fermo della feritoia di guida. Chiave in macchina. Mugghio cupo del motore truccato. Il mozzicone di cervello animale collegato allo spinterogeno funziona alla grande. Oggi voglio proprio andare al mare. Sochmel! Oggi voglio proprio esagerare.
Thank you.
Ma ora sto leggendo anche un altro libro che fa sempre parte della fantascienza umoristica, che è molto spiritoso e pieno di citazioni. Allora, io questo libro l'ho visto al banchetto di Marginalia e l'autore me l'ha, diciamo, raccontato come un libro distopico e grottesco. E infatti è proprio così. Ma di che cosa sto parlando? Ta-da! Di Riviera Napalm. Riviera Napalm, dove di liscio c'è solo il tuo teschio. Appunto, come Quality Land è un distopico grottesco, per cui li voglio associare insieme. Perché è un libro graffiante e diciamo che ha tipo un... secondo me ha un taglio un po' maschile. Infatti è scritto da Sensolini e Mazza. Perché dico che ha un taglio un po' maschile? Perché ho letto delle recensioni sul BookTokker che praticamente lo stroncano. Ma secondo me è soltanto un problema che se siete abituati a leggere Hardmony, Hardmony come dice appunto il libro, come dice appunto Riviera Napalm, è difficile che possiate capire questo libro qui. Perché è pieno di citazioni, quindi già se non le capite già tutto il libro ve lo siete già perso. E capisco che questo libro possa sembrarvi palloso, proprio perché appunto se non capite le citazioni e la satira pesante che c'è all'interno è ovvio che non vi divertite. Allora, per esempio, facciamo un po' di ordine. Allora, una delle della satira pesante è quella sui supermercati. Infatti c'è anche uno spoiler sulla copertina, che è veramente strepitosa, che è disegnata da Spugna. Cioè, già questo fa ridere. Dai, come fate a non ridere? Comunque, una delle, appunto, della satira pesante è la COP. K-O-O-P. La COP siete voi. Cioè, ce l'ha tutto il libro con la Coop, cioè con l'idea dei supermercati in genere, ecco. Ma altre citazioni sono per esempio il morto raduno, quindi sulla moto GT. E capisco che se non vi piace se non vi piacciono le moto, le corse, queste cose qua, è ovvio che questo libro non lo capite. Però,
Looking to buy your dream home or rent that perfect apartment? With the Redfin app, you'll know the moment your next place hits the market. Set up your gotta-have-it wish list, and Redfin will send you real-time notifications for properties that match. And when you're ready to see it in person, scheduling a tour is just a tap away. Thinking about selling? Redfin can do that too. In fact, Redfin agents close twice as many deals as other agents, so they know how to get the best price for your home. And with a listing fee as low as 1%, Redfin charges half of what others often charge. So you could save big, like really big. Last year, Redfin saved home sellers $118 million. So whether you're buying, renting, or selling, Redfin's ready to help you win. Download the Redfin app and start searching today.
Il mio parere è geniale, super divertente e secondo me non è stupendo, perché poi si capisce proprio che loro sono appassionati, quindi le loro passioni ce le hanno messe dentro, quello che loro credono, quello che loro detestano, tutto quello che fa parte di loro ce l'hanno messo dentro il libro. È bello per questo, si sente l'emozione di come loro l'hanno scritto. Cioè, infatti, cioè, ogni capitolo sembra una specie di raccontino dove sono sempre distopici, sempre divertenti e troviamo sempre gli stessi personaggi. Tra questi troviamo anche i due scrittori, che sono Sensolini e Mazza, che sono anche loro all'interno del libro e fanno gli speaker di Radioattiva. Sono geniali, sono veramente geniali. Allora, i protagonisti sono dei bolognesi truzzi che sono abituati a parlare per slogan, proprio come, cioè, questi personaggi sono reali, sono veramente reali, perché non avete, cioè, tra i vostri amici o tra le vostre conoscenze, almeno un truzzo l'avete incontrato nella vostra vita, dai, non può essere. Secondo voi come parlano? A slogan. E se sono appunto dei bolognesi, parleranno in dialetto bolognese. Cioè, non, qui non ci fa una piega, secondo me. E quindi, se sono dei truzzi che parlano a slogan e parlano in bolognese, spesso ripeteranno sempre le stesse frasi.
Una Pamela si avventa sui predoni e aziona le granate antimutante che ha per tette. Ne massacra un trio, i compari si litigano i resti. Bucanieri dell'apocalisse, terroristi avariati senza nessuna guerra santa, reietti figli del mutagene, cresciuti a scorie, ultraviolenza e cozze radioattive. Placche metalliche saldate in faccia direttamente sulle ossa, lombrichi fluo per capelli, pelle avvariata da bubboni grossi come vongole, gingilli appuntiti avvitati nella carne con bulloni di fortuna, innesti di ogni sorta, armature di pneumatici e lamiere, a volte imbracciano arpioni, lame, motoseghe. Altre volte le sostituiscono con gli arti. Il loro grado è facile da dedurre. Comanda chi ha più mutilazioni. Non si scoraggiano. Avanzano tra pezzi di Pamela detonate, frattaglie mutanti e cadaveri di vice Bagnini. Qualcosa mi sfugge, eppure è così semplice. Il capobranco ci adocchia a distanza. Alza il lanciafiamme che ha per braccio e abbaia qualcosa in shakitari prima di squagliare la plastica facciale di un Loris. Fa dietro fronte, i suoi sgherri ci piombano addosso. Rispondo alla minaccia con l'unico modo che conosco, antico detto motociclistica. Nel dubbio, dajte gas! Li carico, il cinno si mette in scia. Mi piaci, turista, parliamo la stessa lingua, quella delle mani. Ribalto il primo con una spallata, tallone sul grugno per i titoli di coda. Mi giro e ne scasso un altro con un sinistro d'incontro. Schivo un macete, evito per puro caso la puntura di un arpione. La ginocchiata del cinno allontana guai peggiori. Ne spegniamo altri tre, non basta. Siamo circondati. Finalmente ci arrivo. Sono venuti per lei. Monica Pacciani. Fica al napalm da mille e una notte. La mia notte, mia e di nessun altro. Un doppio sparo profetizza ostilità. Ogni pistola ha la sua voce e io questa la riconosco. Le cervella di quei due pirati imbrattano la passerella. Altri due colpi, altri due cadaveri. Sangue radioattivo sulla sabbia. Perimetro pulito.
Riviera Napa, dove di liscio c'è solo il tuo teschio. Cioè, per me sono troppo reali questi personaggi, quindi io li amo tutti e mi fanno tutti tantissimo ridere, soprattutto il gasato, che è veramente proprio lo stereotipo del personaggio, quindi proprio mi piace un sacco. Comunque, come ho accennato, ci sono anche frasi proprio in bolognese. E questa è una cosa di cui il booktalker ha criticato, perché dicono che non si capisce il senso del libro. A mio parere no. Io non lo so il bolognese, non so parlare il bolognese, non sono della Riviera, non sono di Bologna, sono da tutt'altra parte. Però, cioè, io li ho capiti benissimo. E anche se non capisci perfettamente filo per segno ogni parola, comunque capisci il senso il senso delle frasi e che ti fanno comunque un sacco di ridere, Soshman. Cioè, ma per forza, dai! Comunque, per me è top ed è top questo libro, per me è strepitoso. Però se non vi piace perché è un libro troppo moderno, infatti è uscito recentemente per... Ah, è uscito... Allora, facciamo un pochino il punto, perché io mi sono talmente fatta trasportare dal libro che non vi ho dato un po' di informazioni, perché se volete comprarlo vi devo dare qualche informazione. Come fate a... Cioè, ve l'ho esaltato, ma poi non si capisce realmente davvero che libro di cui sto parlando. Allora, io sto parlando di Riviera Napalm, che è di Sensolini e Mazza, ed è uscito... per Lethal Books, Ignoranza Eroica, e loro sono strepitosi, cioè mi piacciono tantissimo, tantissimo, tantissimo. Ma se per voi questo libro è troppo moderno, vi voglio fare una carrellata di autori barra titoli di questo genere, cioè della fantascienza umoristica, che a me hanno, diciamo... emozionato particolarmente. Sono le pietre miliari del genere. Allora, primo in assoluto c'è Frederick Brown, che io lo adoro soprattutto nei raccontini. Ce n'è uno davvero strepitoso che è in Cosmolinea B1, che cioè, sto cercando di ricordarmelo perché l'ho letto, cioè no, non di ricordarmelo perché me lo ricordo benissimo, anche se l'ho letto veramente tantissimi anni fa. Però sto cercando di nuovo le emozioni di quel racconto. Praticamente quando io l'ho letto, non mi... Cioè, boh, ho detto, ma sì, normale, dai, niente di che. Poi sono arrivata alle ultime due frasi e ho detto, no, no, questo è un genio, è un genio. Un genio assoluto. Ma di quale racconto sto parlando? Allora, sto parlando... il titolo è... C'è qualcuno lassù? Cioè, questo racconto leggetelo perché è strepitoso. Magari l'avete anche già fatto. Invece, dei suoi romanzi, io vi voglio citare Assurdo Universo, che praticamente parla di uno scrittore di storie di fantascienza che viene imbalzato in un universo parallelo e deve affrontare tutti gli stereotipi delle riviste pulp. Quindi immaginatevi, immaginatevi. Invece l'altro è Marziani andate a casa. Questo è quello forse più famoso, più conosciuto. Ed è una satira molto pesante, diciamo, sulle invasioni aliene. Perché allora, questo libro è stato scritto nel 55 e quindi capisco che in quegli anni si parlava spesso di omini verdi, dei rapimenti, invasioni aliene, per cui lui ha un po' criticato tutto questo. Ma invece di un'invasione aliena terrificante, e quindi di rapimenti UFO, questi marziani sono irriverenti e maleducati. Si prendono gioco di noi terrestri, e facendo questo mandano in collasso anche proprio tutta l'umanità. Io l'ho letto molti molti anni fa, ma mi ricordo come se fosse ieri questa scena di questi due amanti che sono in camera da letto a baciarsi e a un certo punto, bam, compaiono i marziani. Cioè, voi pensate, siete in camera da letto con vostra moglie o vostro marito e, cioè, boom, arriva questo marziano e vi prende in giro. Quindi è irritante, ma nello stesso tempo anche divertente. Non sapete se arrabbiarvi o ridere. Cioè, strepitoso, geniale. Ma passiamo adesso a uno dei miei scrittori preferiti, che è Robert Shkreli. Spero di averlo detto giusto, ma vi giuro che è uno dei miei scrittori preferiti. Io lo adoro tantissimo. Allora, anche lui ha scritto tanti tanti racconti, che sono quelli che appunto io amo. Tipo AAA Asso, che sono racconti che hanno sempre gli stessi due protagonisti, che sono questi disinfestatori e sono dei pasticcioni. Praticamente vengono chiamati per disinfestare questi pianeti, ma ovviamente sono dei pasticcioni, per questo che fa ridere. Ma io ho amato tantissimo anche l'Urania 500. Che è, ma che pianeta mi hai fatto? Ci sono pochi racconti, ma sono sorprendenti. Allora, io mi ricordo quello della vincita del terreno, dove tutti i concorrenti devono gareggiare proprio in prima persona e devono, cioè chi prima arriva prima vince. Ovviamente non è tutto così facile, perché devono percorrere tanti chilometri, quindi impiegano più giorni, e questa trama mi ha ricordato un po', cioè appunto il film della Gialappa, Stella Leone, Leone Stella, adesso non mi ricordo come si chiama, che infatti quel film lì ha, cioè, davvero una storia che funziona, molto accattivante. Infatti Sherkley molto prima di loro avevano fatto questa storia, ma comunque è, diciamo, una trama che ricorre abbastanza, è una trama molto usata, però diciamo che lui la fa in versione molto divertente, questo perché funziona ed è molto bella. Però c'è anche la serie degli Oka. Allora, anche questi sono altri racconti degli Oka Sapiens, che sono racconti scritti da Paul Anderson e Gordon Dickinson. Questi Oka, diciamo, sono degli alieni orsacchiotti che a me ricordano tantissimo i Minions, perché sono divertenti e pasticcioni, proprio come i Minions. Gli Oka vivono sul pianeta Toka e sono, cioè, loro si fanno influenzare facilmente da ogni film, storia, telefilm terrestri ed anche dei libri, e quindi vogliono interpretare i personaggi di queste storie. E quindi tutto è contornato da pasticci, umorismo e tanto 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 umorismo. Come abbiamo già citato prima, c'è Vonnegut, grande maestro dell'umorismo fantascientifico di satira. Ma passiamo a Stanislav Lem, con Memorie di un viaggiatore spaziale. Allora, questo libro è stato molto molto divertente, anche se a metà opera mi sono un po' persa. Forse non l'ho capito molto bene a metà, perché sì che è divertente, ma utilizza concetti di fisica che bisogna un pochino conoscere, tipo lo spazio-tempo. Allora, la fantascienza umoristica, io perché dico sempre che è molto geniale? Perché in effetti è così. Per scrivere fantascienza umoristica, o comunque di satira o di parodia, devi essere una persona molto intelligente. Continuiamo a utilizzare questo termine. Devi essere molto colto, perché per fare della satira comunque devi conoscere dei concetti, altrimenti non hai punti di appoggio. Quindi spesso sì che sono divertenti i libri di questo genere, però a volte ti ritrovi anche a non capirli, perché se non sai le citazioni, se non sai da cosa vengono presi, è difficile che tu riesci a collegare tutto, un po' come appunto stavo dicendo in Riviera Napan, che tanti l'hanno stroncato, perché se non capisci le citazioni da dove vengono, è difficile. Invece in Memorie di un viaggiatore spaziale, essendo comunque del 71, essendo un libro comunque classico, come dicevo, pietra miliare della fantascienza umoristica, i concetti che utilizzano sono quelli di fisica, come stavo dicendo, un po' quello di spazio-tempo. E infatti in una prima parte, che a me è piaciuta molto proprio perché parla di questo concetto dello spazio-tempo, e lui non riesce a capire come è possibile che si trova davanti a sé un lui del presente, un lui del passato e un lui del futuro, e quindi fa vari esperimenti con il tempo e con tutte queste cose qui. Quindi per me è stato divertente. Poi vabbè, a metà mi sono un po' persa, perché probabilmente non ho capito certe cose, però io dico che nel complesso è un libro veramente molto bello, che vale la pena di leggere, ma sicuramente l'avete già fatto. Poi c'è Aquilaide, che è sempre un Urania, ed è ambientato in un universo parallelo dove nulla è uguale al nostro. Roma ha espanso il suo territorio anche dopo la morte di Giulio Cesare. E quindi come si svolgerà il resto della storia? ma tutto sempre nello spasso. Allora, abbiamo dischi volanti, viaggio nel tempo, pelle rossa e molto altro. Come ho già detto, tutto avvolto nell'umorismo. Questo libro mi era piaciuto tantissimissimissimo. Esiste anche una continua, ma io non l'ho ancora letto. Ma penso che sia altrettanto divertente. Ma finalmente arriviamo a uno scrittore italiano. E anche un po' più recente, cioè questo libro è del 97. Di cosa sto parlando? Ta-da! Di Memoria di un cuoco d'astronave, che è di Massimo Mongai. Allora, il protagonista, vi dico solo questo, è Rudy Basilico Turturro. Cioè, Basilico, dai. Allora, praticamente è un cuoco che, visto che non trova lavoro sulla Terra, decide di imbarcarsi in questa astronave da crociera che va in giro per la galassia. Allora, immaginatevi un cuoco che già sulla Terra deve accontentare tutte le tradizioni culinarie. Facciamo un esempio. Pensate anche soltanto al Piemonte, alla Liguria e alla Toscana, che sono comunque abbastanza vicine. Pensate a quanti piatti ci sono diversi da una regione all'altra, quante tradizioni culinarie ci sono. Ecco, pensate a questo, soltanto tra Piemonte, Liguria e Toscana. Quindi pensate più in grande, pensate a tutta la galassia e aiuto. Sarà molto difficile soddisfare tutti i clienti. E infatti è così. Ma ora vi consiglio un libro, anzi due libri, perché a pensarci ce n'è anche un altro che voglio citarvi, che è il mio preferito. Però partiamo con ordine. Allora, il primo è Capitan Mutanda. Tralala, Capitan Mutanda, tralala. Allora, faccio un po', diciamo, la sciocca così, perché nel film Capitan Mutanda fa sempre tralala, e quindi a me piace molto, io lo faccio spesso anche nella vita quotidiana, purtroppo. Come avete capito, mi piace tanto Capitan Mutanda. Io sono cresciuta con questo libro, che è del Battello Vapore, e l'ho letto proprio da piccola e sono appunto cresciuta quando ancora la fantascienza non sapevo cosa fosse. Allora, perché mi piace così tanto? Perché è piena di disegni, proprio perché i due protagonisti sono dei ragazzini che fanno questi fumetti e c'è questo supereroe in mutande che cerca di salvare la scuola dal cattivo presidente. Cioè preside, sì, dal cattivo, si chiama preside, sì, dal cattivo preside. E quindi questo supereroe è è accattivante, ti fa proprio stare dentro la storia, mi piace tantissimo. Anche il film è molto 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 bello, vale la pena di vederlo. Ovviamente, cioè, sono storie per bambini, quindi prendetele per quello che sono. Sono facili, però sono un valido passatempo. E ora arriviamo a uno dei miei scrittori preferiti, con uno dei miei libri preferiti, che è un gamebook. E di chi sto parlando? Ta-tan! Di Apollo 13, del mitico Luca Perri. Allora, questo libro è uscito per la De Agostini, quindi è un libro per ragazzi, indubbiamente, anche se io l'ho trovato un po' difficile per dei bambini, perché comunque hai questo panda loreano, che si imbarca su questa astronave da turismo e viaggia per la galassia. Ovviamente, essendo un gamebook, tu a un certo punto dovrai decidere che viaggio fargli fare, e quindi tu crei proprio la sua meta turistica. Questo a me piace veramente tanto. Ovviamente tutto questo è molto spassoso, perché questo panda è anche un po' fifone, non è tanto coraggioso, infatti puoi sempre abbandonare diciamo il viaggio in qualsiasi momento, e quindi fa tanto ridere. impari tante cose, perché appunto se va su Saturno ti trovi la scheda appunto del pianeta o dei vari pianeti in cui va, o comete o via dicendo. Quindi è divertente, impari tante cose. E quindi cosa vuoi di più? Ci sono i panda, è un book game, quindi per me ha tutto quello che si possa volere per, in un libro, per essere il tuo preferito, ecco, diciamola così, in termini un po' brutti, c'è tutto quello che io voglio per il mio libro preferito. Andiamo avanti. Allora, vi voglio citare un altro autore italiano, che è Enzo Verengia, che lui ha scritto La notte degli stramorti viventi e altri racconti della pugliesità. Cioè, già il titolo fa ridere. Un altro dei suoi titoli è La morte degli stramorti viventi e altri classici di fantascienza. Cioè, qui ho già detto tutto. Allora, io l'ho conosciuto grazie a un 1000 lire di stampa alternativa. Ve li ricordate i 1000 lire di stampa alternativa? Erano quei libricini piccolini che c'erano dei racconti. Poi vabbè, stampa alternativa faceva anche tipo dei microsaggi, io avevo quello tipo dell'orto sul balcone, tipo robe così, però faceva anche tanti raccontini che erano bellissimi. Questo 1000 lire di cui io sto parlando era un cofanetto che somigliava a un pacchetto di sigarette e dentro c'erano più libricini che erano storie sia horror che di fantascienza. E tra questi autori troviamo anche Francoforte, Paolo Aresi e Dario Tonani. Poi vabbè, ci sono anche molti altri autori appunto horror. Però ogni libricino c'erano tipo 3-4 raccontini, mi sembra, credo. No, forse due raccontini per libricino. Ed erano strepitosi. Io mi ricordo anche quello di Paolo Aresi, che era cortissimo ma era molto bello. E da lì che è nato poi il mio amore per questo scrittore. E poi vabbè, questo di Enzo Verengia, che secondo me era il più bello di tutti, perché appunto perché faceva ridere, era un po' di satira e quindi criticava un po', diciamo, i politici, le veline, un po' tutto questo mondo qui. Troppo troppo divertente. Adesso che ve ne parlo mi viene voglia proprio di rileggerlo. Sì, devo andarlo a ripescare e rileggerlo. Anzi, dovrei proprio cercarmi i libricini per intero, che sono difficili da trovare, almeno in formato cartaceo sono difficili da trovare. Qualcuno dovrebbe ristamparli, perché sono strepitosi. Allora, io direi che mi sono allungata tanto, vi ho dato un sacco di spunti. L'ultima cosa che vi dico, che non è di fantascienza umoristica, ma è un'uscita di maggio, che è un distopico che è di Zona 42, Fondali, si intitola appunto Fondali, di Giorgia De Paoli. Allora, io questo libro non l'ho ancora letto perché è una novità del mese di maggio, quindi non è ancora uscito. Però mi piacerebbe molto leggerlo, perché è ambientato a Torino, da quello che ho potuto capire. Sto facendo fatica a collegare le varie cose, perché io mi sto già immaginando le vie di Torino, le vie del Balloon, in questo mondo, in questo futuro prossimo distopico, dove la protagonista ha a che fare anche con le comunità rave, e quindi io mi sto immaginando tutto questo che conosco molto bene, e quindi mi sto già entusiasmando, sono già praticamente entrata nella storia, ma non è neanche ancora uscito il libro, quindi non l'ho neanche letto, visto niente. Ho visto la copertina, che è piena di colori, è strepitosa, quindi non vedo l'ora di leggerlo. Questo mi ispira veramente tanto. Vabbè, qua chiudiamo la puntata Scorie del futuro, perché mi sono già dilungata tantissimo. Quindi, buona lettura e buona conoscenza. Ciao a tutti da AstroVale42. Ciao!
La statale adriatica arriva dritta al quartier generale Coop Alleanza. Impercorribile, troppo trafficata, troppo sorvegliata. Asfalto al marchio Coop, pedaggi a carico dei soci. La 1 Turbo percorre vie interne, strade parallele. Nello specchietto retrovisore la faccia da briscola sorride. Alberghi, derelitti, brulicano di disperati. Non c'è differenza tra immigrati e locali. Niente più universale della miseria. Carcasse di palazzine occupate abusivamente, ristoranti sventrati, asili fortificati. Il Tonino occupa il sedile passeggero. Toscano tra i denti, doppietta Benelli coccolata sulle cosce. Carica. Pantalone tattico, cappello borsalino, petto nudo, metallizzato dal pelo. Sotto una pelle da caimano non emette un fiato. Appiccio la radio, ma nella ringhiera di decibel i transistor della 1 pigliano solo una stazione, la solita.
Buonanotte da Radioattiva, questa è l'ora dei maleducati! Vuoi da bere? E voi che andate al massimo, andate a gonfie vele, a voi che volete una vita spericolata, una vita come quella dei film, a voi che sognate una birra gelata in una riviera di tibie, due peroni e un cin cin!
Luna al fosforo, cielo bubbonico, notte al vetriolo. Si alternano tinte scure a verdi e a rossi allucinogeni. Nella penombra rossastra, un Canadair vomita napalm sulla costa dell'intestino di latte. Stella cometa di un pellegrinaggio blasfemo, nessun salvatore ad attenderci. Cose senza nome bruciano nella sua coda di fuoco prima di raggiungere la riva. Benvenuti in Romagna, test da cazzo. Saliamo verso il monte, dune di ghiaia, marughe, polvere sterrato, riserve per mutanti, coltivazioni nocive in una terra variata, grano che si illumina, intermittenze radioattive che sembrano nate da Chernobyl, colline ciminesi, spengli luci, bagagli al Tonino
e smortac la radio. Clepliriclus!
Il bagnino la salonga. Gli da retta, procediamo alla cieca. Nei sedili dietro un Loris e due Pamela. Circuiti in stand-by, settati in modalità guerriglia. Il boccia l'abbiamo sistemato nel bagagliaio a fare compagnia agli esplosivi. Ci sono kart, sidecar e enduro marchiati VR46. Armati e pericolosi, guidiamo la cavalleria leggera. Una seconda e una terza squadra di maleducati, ultra e guerriglieri comanci, raggiungeranno il centro smistamento Coop Alleanza, le direzioni opposte, chiuderanno la sorveglianza rossa in una manovra tenaglia e proteggeranno la ritirata. Così hanno bacagliato i due patacati Radioattiva. Presentarsi in orario, all'appuntamento, spassarsela un po', prelevare la merce, tornare alla base.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi.
Cosa è successo? Mi sembra di aver vissuto qualcosa di incredibile, ma è tutto sfocato, come un sogno che scivola via appena apri gli occhi. E questo? Non me lo sono immaginato allora. Era tutto vero!
Thank you. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Looking to buy your dream home or rent that perfect apartment? With the Redfin app, you'll know the moment your next place hits the market. Set up your gotta-have-it wish list, and Redfin will send you real-time notifications for properties that match. And when you're ready to see it in person, scheduling a tour is just a tap away. Thinking about selling? Redfin can do that too. In fact, Redfin agents close twice as many deals as other agents, so they know how to get the best price for your home. And with a listing fee as low as 1%, Redfin charges half of what others often charge. So you could save big, like really big. Last year, Redfin saved home sellers $118 million. So whether you're buying, renting, or selling, Redfin's ready to help you win. Download the Redfin app and start searching today.